Il 18 ottobre 1905 viene inaugurata la terza edizione del Salon d'Automne, cioè del Salone d'Autunno. In questa occasione nasce il gruppo dei Fauves. Fauve in francese vuol dire belve. Non è un movimento compatto, unitario come quello degli impressionisti, ma è un gruppo di artisti che si ritrova per le stesse comunanze di idee. Ci danno estremamente importanza allo spazio essenziale del colore. La loro pittura non è impressione, ma è espressione, cioè esprimere il proprio stato interiore, rappresentare le cose dopo averle fatte proprie. Quindi non le cose che sto vedendo, non le cose che rappresento attraverso un'impressione visiva, ma qualche cosa che io ho sperimentato, di cui ho fatto esperienza e che poi riporto sulla tela proprio come emozione, come stato d'animo. La pittura quindi è istintiva, immediata, ed è qualcosa che deve essere fatto in maniera molto veloce, naturalmente. Il colore è svincolato dalla realtà che rappresenta, non è la rappresentazione realistica della natura. Ecco allora che ci può essere un cielo rosso, degli alberi blu, un prato viola. È il colore delle emozioni, non è il colore, degli oggetti che ci circondano. In netta rottura con l'impressionismo riprendono invece quelli che sono gli insegnamenti, le strade indicate dai post-impressionisti. Da Cézanne, in particolare la smaterializzazione e ricomposizione delle forme sulla tela, da Gauguin e da Van Gogh i colori puri, violenti e soprattutto da Van Gogh la volontà di esprimere se stessi. I più importanti rappresentanti del movimento sono André de Rennes, Maurice de Vlaminck, Albert Marquet, Henri Matisse e Van Dongen. Il più importante del gruppo è sicuramente Henri Matisse, che è anche leggermente più vecchio degli altri suoi compagni di pittura. Nasce a Cateau-Cambrésis il 31 dicembre del 1869 e morirà invece a Simier, vicino a Nizza, il 3 novembre del 1954. Studia a Parigi giurisprudenza, quindi la sua formazione e il suo lavoro iniziale è di tutt'altro tipo, in un campo completamente diverso da quello dell'arte, ma nel 1889, a causa di una malattia che lo costringe a stare chiuso in casa per molto tempo, per passare il tempo come hobby, inizia a dipingere e scopre nella pittura un mondo che non avrebbe mai, a cui non avrebbe mai dato così tanta importanza, che lo aiuta tra l'altro anche a uscire dallo stato di depressione in cui la malattia lo aveva portato. Ecco che allora frequenta gli studi dell'Accademia di Belle Arti di Parigi, frequenta l'atelier di Gustave Moreau, il pittore simbolista, che sarà un maestro per tutti i componenti dei Fauves. Matisse intende la pittura come gioia di vivere, è la frase che diceva già anche Renoir. Matisse è fortemente influenzato dai pittori post-impressionisti, da Seurat, da Gauguin, da Cézanne. Lui utilizza dei colori puri proprio per poter lavorare con la forza che il colore ha, non miscelandoli fra di loro, non mischiandoli fra di loro, ma utilizzando la forza intrinseca che ogni colore, ogni tinta porta dentro di sé. È esattamente l'esperienza indicata da Gauguin, magari lavorando con dei contrasti di colori, quindi un colore che non è mai oggettivo, ma che magari serve però per modellare le forme in base alle sue peculiarità intrinseche, ad esempio i colori caldi che tendono a venire in avanti, i colori freddi che tendono ad andare indietro, oppure contrasti di complementari, oppure di chiaroscuro, o avvicinando colori luminosi e colori poco luminosi, in questo modo quindi dando una tridimensionalità, una profondità ai suoi quadri, ma utilizzando invece delle tinte, delle forme, delle sagome che sono estremamente piatte. Quindi arrivando pian piano, soprattutto se analizzi tutta quella che è la sua carriera, ha una sintesi estrema. Se gli inizi risentono tantissimo di quella che è la pittura del neoimpressionismo di Seurat, con questi puntini quasi come se fosse un mosaico uno vicino all'altro, però già Matisse non vuole ottenere una ricomposizione retinica, non vuole che questi suoi tratti, questi suoi puntini siano poi mischiati nell'occhio e diventino un colore terzo, mantenendo invece la sua massima forza e saturazione. Per Matisse, questi trattini sono leggermente staccati uno dall'altro, veramente come se fossero le fughe tra le tessere di un mosaico, perché il colore lavori con la sua massima forza. A volte è la stessa tela lasciata non dipinta e non finita, che affiora tra le macchie di colore in modo da diventare oggetto, diventare forma, diventare colore. E questo deriva dall'esperienza di Cézanne, che aveva iniziato a fare operazioni simili. Sono linee ritmiche, ornamentali. Questo è l'altro elemento che gli deriva invece proprio dall'esperienza di Renoir. E la cui vicinanza è evidentissima, c'è proprio un quadro che si intitola La gioia di vivere, il concetto della decorazione. La decorazione, questo discorso l'avevamo già affrontato, è sempre stata considerata come un valore minore, un valore accessorio che viene dato a un oggetto e quindi non dello stessa importanza dell'arte con la A maiuscola, come poteva essere la pittura, la scultura. La decorazione quindi era qualcosa poco più di un buon artigiano che poteva rendere bello, decorato e quindi più anche di un valore economico maggiore un oggetto. Ma questo tipo di impostazione è stata messa in forse, in crisi, proprio dal lavoro degli impressionisti, in particolare da Renoir, che si era formato come decoratore in un negozio che produceva porcellane e che quindi aveva inteso, aveva capito molto bene attraverso la sua esperienza diretta, che la decorazione voleva dire introdurre nella vita qualche cosa di piccolo, di semplice, come può essere un accostamento di colori, ma che può rendere la nostra vita un po' migliore, un po' più gioiosa, un po' più allegra. Il ruolo dell'arte è proprio questo, non deve dare degli insegnamenti grandissimi, non ci deve trasmettere dei temi, non deve avere dei contenuti che devono essere per forza evangelici, politici, storici o di altro tipo. Il ruolo dell'arte è quello di rendere migliore la nostra vita. Quindi appendendo un bel quadro, un quadro a cui siamo affezionati, un quadro che ci piace nella nostra casa o vedendolo in una mostra o vedendolo insomma in un luogo in cui è esposto, per un attimo possiamo trarre piacere, e trarre piacere dalle cose che ci circondano vuol dire rendere migliore la nostra vita. Questo è il concetto che stanno portando gli impressionisti e che sposerà appieno Matisse. Matisse ha utilizzato la pittura quasi come se fosse una medicina, è lui stesso a dirlo. Naturalmente non pensando che davvero l'arte e la pittura abbiano un potere medico, sarebbe molto bello che lo fosse, nessuno di questi artisti pensa minimamente questo. Medicina intesa proprio come possibilità di migliorare la nostra vita, di renderla un po' più bella di essere vissuta. Un tema che spesso affiora nei suoi quadri è il tema del viaggio o del mondo idilliaco, primitivo, cioè di una natura incontaminata, di un luogo paradisiaco, il mito dell'età dell'oro narrata anche da Baudelaire. Ed ecco allora che compaiono nei suoi quadri delle figure nude, ma è un nudo assolutamente puro, idealizzato, platonico, perfetto. Sono i nudi di Tiziano, di Giorgione, di Poussin, di Manet, di Cézanne, che riprendono quindi la figura dell'uomo all'interno della natura, in questa idea di contemplazione e di vissuto idealizzato. Questa stilizzazione di cui dicevamo prima, che possiamo vedere confrontando i quadri e il percorso che Matisse fa nella sua vita, proprio di anno in anno, addirittura a volte di mese in mese si vede questo cambiamento, diventa sempre più semplice, più semplificato, più bidimensionale, a ricerca di un'estrema semplicità espressiva, in modo che sia il colore a parlare, il colore naturalmente annesso alle forme, sfruttando tutti quelli che sono i caratteri percettivi o i trucchi percettivi, con cui il nostro cervello, il nostro occhio vede la realtà che ci circonda e con cui l'artista può giocare per poter raccontare, esprimere qualche cosa. E questa stilizzazione, questa evoluzione arriva infine al collage, cioè Matisse inventerà proprio negli ultimi anni della sua vita il collage, quello che ancora oggi si utilizza, utilizzano moltissimi artisti, ma utilizzano anche i bambini all'elementare, cioè Matisse dipinge con della tempera colorata dei cartoncini, che poi ritaglia, ovviamente il fatto di doverli tagliare con la forbice implica già di per sé il dover fare una figura tutto sommato semplice, e poi appiccica, incolla queste figure sulla tela. Si chiama appunto i papier collé, cioè la carta incollata o il collage. E a questo punto, grazie a queste sperimentazioni, nascono poi delle serigrafie o anche delle composizioni realizzate per tessuti, e quindi l'arte, esce da quello che è il suo contesto più tradizionale, quello del quadro che poi viene esposto, ma viene applicato anche ad altri campi che possono essere quelli della decorazione, quelli del design, quelli della pubblicità. È come se Matisse fosse riuscito a mettere insieme tre diverse caratteristiche degli artisti che ha visto negli ultimi suoi anni. Intanto il tema della decorazione, abbiamo già detto che gli arriva da Renoir, gli arriva da Klimt, ma gli arriva anche dalla tradizione popolare e dai tessuti dell'Oriente che lui ammira tantissimo e che colleziona. Poi il suo raffinato linearismo, che è più tipico della tradizione bizantina, e anche in questo caso avevamo citato Klimt, che fa proprio un viaggio a Ravenna e viene colpito dalla forza di quei mosaici. E poi il colore, colore come pura espressività del colore derivante dall'esperienza, in particolare dei neoimpressionisti. All'inizio è evidentissima la vicinanza dei Fauve e di Matisse ai quadri di Georges Seurat. Diciamo che Matisse supera il contrasto dialettico tra l'impressionismo e l'espressionismo, cogliendo efficacemente un'impressione visiva in modo da dare espressione ad una visione soggettiva ed emotiva. Analizziamo alcuni quadri partendo da uno dei suoi più famosi primi lavori, che è Lusso, Calma e Voluttà, un quadro dipinto tra il 1904 e il 1905. È un olio su tela delle dimensioni di 98 x 118 cm che si trova al centro Pompidou di Parigi. È un quadro che riprende proprio il tema delle bagnanti, il tema delle bagnanti, questa idea di un'età mitica, di un'età dell'oro narrata da Baudelaire, è dipinto per esempio dalla serie di Cézanne dedicata alle bagnanti. Ci sono queste figure femminili in riva a questo lago, c'è una riva opposta del lago, delle nubi nel cielo. Tutto però risulta estremamente stilizzato. Se guardate, per esempio, le nubi sembrano proprio dei cilindri inclinati leggermente in modo da darci il senso di profondità. E poi tutto è dipinto con questi tocchi che si avvicinano tantissimo alla pittura di Seurat, ma se voi fate attenzione, vedete proprio che queste pennellate, questi tocchi, sembrano proprio quasi delle tessere, anche se sono fatte col pennello e col colore a olio, non sono attaccati uno all'altro come faceva Seurat, proprio perché il nostro occhio, vedendo il quadro da lontano, non riuscisse a percepire questi puntini si fondevano nella nostra retina e quindi ottenevano un terzo colore nato dalla miscela dei colori primari o con più saturi, no? L'esperimentazione di Chevreul. Qua invece Matisse fa un'operazione più complicata, o comunque altra, cioè distacca, rende distaccate queste singole tessere proprio perché vuole fare quello stesso lavoro che facevano gli artisti bizantini nei mosaici e vuole far sì che il colore mantenga la sua forza più pura, più satura, più intrinseca e che stia quindi andando già in una direzione più stilizzata, lo si vede proprio dall'utilizzo delle forme e del colore insieme. Vi dicevamo, per esempio, l'esempio delle nubi è esemplificativo. Questa forma così semplice e anche tutto sommato secondaria, di questa sorta quasi di cilindro o di segno nel cielo, ma leggermente inclinato, e noi sappiamo che la linea inclinata suggerisce immediatamente al nostro occhio profondità. È ciò che gli serve per dirci, per connotare appunto la profondità di quello spazio. Solo di un anno dopo, del 1906, è La gioia di vivere, un quadro che nel titolo cita proprio il pittore a cui lui si ispira, cioè Renoir. Il tema è molto simile a quello che abbiamo visto prima, lusso, calma e voluttà, cioè ci sono delle figure nude degli esseri umani nella natura che sono distese in questo paesaggio idealizzato di piante, prati, fiori, dove tutto si fonde in questa unità, in questa vita magnificata, dove non c'è contrasto, ma c'è solo serenità, pace, un mondo idilliaco. E la sua arte, la sua pittura però è già cambiata, perché vediamo che non ci sono più i trattini che avevamo visto prima, quelli derivanti dal neoimpressionismo, dal pointillisme, ma ci sono delle campiture più uniformi di colore e soprattutto la linea non è più il contorno della forma, ma è un'entità separata. Un altro elemento che è a disposizione dell'artista, del pittore, una specie di altro alfabeto, il pittore ha a disposizione un alfabeto, delle lettere, alcune lettere sono i colori, altre lettere sono le forme, e quindi sulla tela dispone forme e colori, ma non legati secondo delle leggi che sono collegate alla percezione. Sono piuttosto collegate al nostro modo di ricordare, ma il ricordo è labile, il sogno è assolutamente transitorio, la memoria, il pensiero non sono precisi. Ed ecco che quindi, grazie a questa indeterminatezza, l'artista può giocare con queste forme, con questi colori. Guardate per esempio le figure che stanno al centro, sono due figure femminili. Una vista di fronte e una vista di schiena, e ci sono delle linee che gli fanno da contorno, alcune sono verdi, altre sono rosse, ma è evidente che se da una parte sottolineano le curve, le forme di queste figure, dall'altra parte sono delle linee assolutamente indipendenti, che hanno un valore intrinseco di per sé, e cioè servono come elemento compositivo. E così se guardate gli alberi, se guardate le altre forme che compongono questo quadro, vedete come ormai il suo segno e il suo colore ha assunto un valore assolutamente autonomo, indipendente, sta andando verso una grande libertà espressiva artistica che lo renderà proprio capace di comporre dei quadri per il puro piacere estetico, per il puro piacere percettivo e non legato a un tema, un soggetto o la necessità di dover rappresentare e raccontare qualcosa di preciso. Sullo sfondo vi faccio notare che in questo quadro ci sono dei personaggi più piccoli, a causa della distanza, che stanno danzando in cerchio, stanno facendo una sorta di girotondo. E questo tema lo rivedremo di lì a poco in un altro dei suoi quadri più famosi. Stiamo cioè parlando della danza, un quadro che oggi si trova a San Pietroburgo, all'Ermitage, dipinto pochi anni dopo, nel 1910, ma in cui Matisse ha veramente raggiunto una estrema sintesi rispetto solo a quanto fatto pochi anni prima. Infatti In questo quadro vediamo che la natura, il contesto spaziale è talmente semplificato da essere ridotto a due colori, il blu e il verde. Non ci sono praticamente forme se non dei leggerissimi archi appena accennati che connotano una sorta di spazio, di prato o di collina. E su questa natura, su questo prato, danzano in maniera leggiadra delle forme, degli esseri umani, maschi e femmina, ma in realtà la loro forma è estremamente semplificata, per cui quasi non ci sono elementi che ci permettono di caratterizzarli, di riconoscerli, e qui c'è tutta la scomposizione di Cézanne, che era andato proprio a ricomporre, a ricostruire, decostruire, ricostruire le forme attraverso le forme geometriche, e c'è poi questo concetto di danza, come dice anche lo stesso titolo, cioè di gioia di vivere di nuovo, di estrema felicità. Il quadro con pochi colori, qui stiamo parlando veramente di una sintesi estrema, sono tre colori e pochi elementi lineari, cioè poche linee, poche curve, archi, che ci trasmettono in maniera estremamente semplice quella che può essere la banalità, ma nello stesso tempo la gioia di un ballo. In fin dei conti, in un giro tondo, dove i bambini magari si ammazzano da ridere, si divertono tantissimo, ma si divertono nella banalità, nella semplicità, nell'immediatezza di questo gioco, di questo ballo, che è tanto bello proprio perché è così immediato, semplice, quotidiano e riduce, ci priva di tutti quelli che sono le nostre preoccupazioni, le sovrastrutture, e ci riporta invece quindi proprio a quella elementarità, a quella semplicità che solo il bambino sapeva avere e che grazie però a questa sua semplicità poteva godere di quel piacere così immediato, di quel piacere così primitivo. Con queste indicazioni, allora possiamo capire il lavoro estremamente formale e però bellissimo, come veramente sintesi estrema a cui è arrivato, che Matisse realizza per la Cappella del Rosario a Vence, in Francia, tra il 1948 e 1952. Stiamo parlando di una chiesa assolutamente moderna, di cui realizza tutta la decorazione e nelle vetrate, con queste vetrate colorate semplicissime, giocate sul giallo e sul viola, che sono proprio i due colori complementari, il più luminoso, il giallo, e il meno luminoso, al suo opposto, il viola. Con delle forme geometriche che rimandano vagamente dei fiori, compone queste vetrate bellissime da cui si inonda la luce in tutta la cappella bianchissima, da cui risaltano i disegni neri su bianco, come se fossero dei bozzetti, come se fossero degli schizzi di un bambino, che però rappresentano i temi religiosi. E poi Matisse si occupa anche degli arredi, per esempio della realizzazione dell'abito talare, anche questo con una grandissima semplicità, tutto rosso, con una grande croce gialla al centro e con questi segni gialli che diventano, ritrovandosi con dei segni verticali e orizzontali neri, diventano di nuovo delle croci, ma più in profondità, e invece degli altri segni quasi casuali buttati in giro, gialli, che diventano qualcosa di dinamico, di movimentato. E qui si capisce come Matisse stia lavorando, è vero, con dei segni estremamente semplici, ma invece con una grande capacità, con una grande conoscenza di ciò che è la percezione umana. Il giallo è il colore più luminoso e vince addirittura sul rosso. Se voi osservate questa immagine dell'abito talare, si capisce proprio come Matisse stia lavorando con grande attenzione alla sua composizione, con grande capacità, con grande saggezza. Dicevo, il giallo, che è il colore più luminoso, viene in avanti, vince sul rosso, che è comunque un colore caldo e che quindi già di per sé è portato in avanti. Il nero invece, proprio perché è un colore più scuro e in più perché le croci che si formano sono più piccole, è come se andasse indietro. E quindi in quest'abito, e naturalmente stiamo parlando di un abito, non di un quadro, eppure in questo abito, che è quello del sacerdote, si crea una grandissima profondità, uno spazio quasi infinito. E in mezzo a questo spazio, tra queste croci nere sullo sfondo e questa grande croce gialla in primo piano, si muovono dei fasci di luce, delle forme, delle dinamiche, sono le dinamiche della vita, le dinamiche del racconto, le dinamiche che sta attorno alla rivelazione della parola di Dio. Queste sono di nuovo rappresentate con questi segni, quasi delle pennellate, delle sciabolate di giallo. Pochissimi colori, tre, giallo, rosso e nero, pochissime forme che però raccontano una pienezza incredibile. Torniamo leggermente indietro nel tempo, torniamo nel 1908 per analizzare un quadro che si chiama La Stanza Rossa o anche Armonia in Rosso. È un altro quadro che si trova a San Pietroburgo in Russia, all'Ermitage, al Museo dell'Ermitage. È un quadro di 180x220 cm che ci rappresenta un interno. È una stanza, un tavolo rosso, una sedia di paglia, una donna che appoggia su questo tavolo un vaso pieno di frutta. Quindi di per sé il quadro potrebbe essere una semplice rappresentazione di un interno, una sorta di natura morta ambientata. In realtà il quadro è estremamente complesso e come ci suggerisce il titolo stesso, La Stanza Rosso, Armonia in Rosso, è qualcosa che gioca moltissimo sulla percezione e sulle nostre modalità di percezione. Per esempio, se voi notate, vedete che il rosso con cui Matisse dipinge lo sfondo e con cui dipinge il tavolo è lo stesso. Quindi non c'è quasi soluzione di continuità, non c'è quasi differenza tra la parete di fondo e il tavolo. In più, per poter creare ulteriormente una sorta di inganno percettivo, inserisce sulla tovaglia dei ricami floreali fatti con questi blu più chiari e più scuri, ricami floreali che sono quasi identici a quelli che poi ci sono sulla parete di fondo. È come se la parete di fondo fosse una sorta di carta da parati, da tappezzeria, e le decorazioni sono un po' le stesse. A questo punto quindi non ci sarebbe quasi continuità, differenza, non si andrebbe quasi a percepire il tavolo. Perché il nostro occhio, e quindi in realtà il nostro cervello, percepisce immediatamente il tavolo? Ci sono due elementi che ce lo fanno immediatamente percepire. Uno è quella sottilissima riga che fa da confine appunto tra il tavolo e la tappezzeria, ma in realtà il nostro occhio non ha immediatamente visto questo. Questo è ciò che glielo ha confermato. Il nostro occhio è immediatamente stato spinto a darci quel tipo di lettura dalla sedia. La sedia che c'è a lato a sinistra è inclinata e la linea è inclinata perché a lato del tavolo in profondità è girata. La linea inclinata noi sappiamo che suggerisce profondità, il nostro cervello l'ha vista e immediatamente quindi ha dovuto risolvere questo piccolo problema percettivo. Se la sedia è inclinata c'è una profondità, c'è uno spazio e quindi vuol dire che lì di fianco non ci può essere la parete di fondo ma c'è qualcos'altro, c'è un pieno, c'è un oggetto, c'è un solido. E questo solido, ecco che immediatamente, vista allora quell'altra righetta, diventa il tavolo. Ma poi Matisse continua nel gioco percettivo, perché c'è la finestra, che fondamentalmente è una grande macchia verde all'interno della quale vediamo gli alberi più chiari, con delle fronde bianche, e una striscia in lontananza di azzurro su cui si stacca appena una casa estremamente stilizzata, un rettangolo rosa con un trapezio nero che diventa però nella nostra percezione immediatamente una casa. Ma anche in questo caso, quello che noi vediamo sulla parete è un quadro o una finestra? Quindi è un oggetto appeso al di sopra del parete rossa, oppure un buco, è una finestra e attraverso questa finestra noi vediamo un paesaggio che c'è all'esterno. In realtà non c'è dato, Matisse vuole proprio farci percepire questa ambiguità. Lui si limita a dipingere di una striscia gialla più chiara la parte bassa, quello che dovrebbe essere il davanzale o la cornice del quadro, e di un giallo più intenso, un arancione, la parte verticale. Questi sono proprio questi due colori molto simili fra di loro che diventano tridimensionali, ma sia in un senso che nell'altro, cioè fa sì che quella forma verde poi venga in avanti oppure vada indietro. Ma noi sappiamo che il nostro occhio, ripeto, il nostro cervello, in realtà il nostro occhio non fa che recepire delle informazioni, degli stimoli visivi che manda il cervello e poi è il cervello che li rielabora in forma così complessa. Il nostro cervello tende a mandare le forme fredde, quindi il verde e l'azzurro, in profondità e quindi per il nostro cervello è più facile dire, è più facile percepire, è più facile immaginare che quell'immagine sia una finestra, sia un vuoto e che quindi quelle forme che noi vediamo siano più sullo sfondo. Quindi vedete come Matisse sta giocando con degli elementi percettivi e nello stesso tempo gioca e quindi crea qualche cosa di divertente, ma nello stesso tempo ci fa riflettere su quello che è sul modo con cui noi percepiamo, cioè la realtà non è la realtà che noi abbiamo davanti agli occhi, la realtà non è quella che per forza c'era data da dei valori precostituiti e questo l'avevano smontato i realisti e gli impressionisti, ma adesso questi artisti dell'avanguardia ci stanno dicendo anche qualche cosa in più, la realtà non è neppure quella che noi percepiamo. La realtà è più complessa, la realtà va al di là di quello che i nostri sensi ci possono dare. La realtà è diversa da ciò a cui siamo stati abituati per esperienza, ovviamente, per insegnamento, per esperienza, per la nostra vita e quindi dobbiamo essere sempre pronti a metterci in forze, a metterci in gioco, a ricrederci se vogliamo percepire la realtà che ci circonda in modo più ampio e se vogliamo capire ciò che ci circonda. Terminiamo la nostra analisi delle opere di Matisse vedendo un ultimo lavoro che raggiunge proprio grazie a questa essenza che realizza con i collage, ma che poi in realtà utilizza anche in pittura, e che è Icaro. In quest'opera voi vedete un fondo, una superficie blu, un blu intensissimo, puro, un ciano puro. Su questo blu a riempire quasi interamente la superficie, la sagoma stilizzatissima, la silhouette nera di una figura umana, ma non c'è naso, bocca, occhi, dita, è estremamente semplicissima, stilizzata. Attorno a lui delle forme taglienti che associamo a delle stelle, anche se hanno pochissimo di stelle, ma vedete come Matisse associa la forza del colore alla forza della forma, perché il colore che è luminoso, pungente e acuto viene immediatamente associato a una forma appuntita e poi quel piccolo puntino, che però è essenziale, è il complementare del blu e guardate quanta forza ha quel pallino rosso che è collocato esattamente in corrispondenza del cuore di Icaro. Icaro ci è suggerito dal titolo e abbiamo visto spesso come gli artisti a questo punto incominciano a giocare e a utilizzare la forza del titolo, ma non perché il titolo diventa didascalia del quadro, ma perché ci apre delle chiavi di lettura o ci porta fuori strada rispetto a una lettura che si può fare dell'opera. Benissimo, comunque questo personaggio Icaro o ognuno di noi, perché ognuno di noi inevitabilmente si andrà a identificare con questo personaggio e quel cuore che diventa fortissimo perché è rosso è un colore acceso, ma per contrasto, in questo caso di chiaroscuro, balza fuori rispetto al nero che lo circonda e invece per contrasto di complementari si ravviva, raggiunge massima saturazione perché sullo sfondo c'è tutto invece il suo complementare che è il blu. E con questi pochissimi colori, giallo, nero, rosso, blu, con queste forme estremamente stilizzate, Matisse rappresenta l'essenzialità, la singolarità e forse anche la solitudine dell'uomo nell'universo.